cammino.
Buonasera, siamo Pier Giorgio Di Freddi e
Franco Cardini
da Burgos. Come sapete, ieri siamo arrivati a Burgos, c'è stato un cambio della guardia, cioè il direttore Valzia è tornato, speriamo felicemente, perché abbiamo visto partire ma non sappiamo cosa sia successo nel frattempo, è tornato a Roma per qualche giorno e il suo posto è stato preso da Franco Cardini, che presto ci racconterà tante cose interessanti sul cammino e su ciò che vediamo. Quest'oggi non abbiamo camminato, se non passeggiando nella città. Abbiamo una postazione che è meravigliosa, semplicemente stiamo nella hall dell'hotel e stiamo guardando tutti con aria estasiata questa cattedrale gotica che è uno dei capolavori della città di Burgos. Abbiamo detto appunto che quest'oggi è una giornata semplicemente di riposo, un po' come durante il Giro di Francia e il Giro d'Italia, che i corridori fanno le loro tappe, poi però una volta ogni tanto c'è un momento di riposo fisico per poter rimettere insieme le forze, per poter fare il bucato, lavare i panni e così via, e anche semplicemente per godersi un momentino le città nelle quali purtroppo noi passiamo, non dico come fulmini perché sarebbe forse eccessivo visto il nostro andamento e la nostra velocità media, ma passiamo in maniera forse un po' superficiale, perché si arriva in genere nel tardo pomeriggio, ci si deve installare in albergo, bisogna sbrigare alcune delle incombenze dei pellegrini, cioè lavare quello che c'è da lavare, smontare gli zaini eccetera, poi c'è la trasmissione da fare, la cena e il riposo. E quindi quest'oggi finalmente abbiamo potuto un po' vivere questo nostro cammino o pellegrinaggio a seconda del modo in cui noi lo intendiamo, e ci siamo goduti per l'appunto la visita anzitutto della cattedrale, sulla quale vi diremo le nostre impressioni. Burgos tra l'altro è una città molto bella, ha un grande fiume vicino al quale ci sono alberi e viali alberati per l'appunto, che sono un po' quelli che i pellegrini fondamentalisti percorrono per entrare e uscire dalla città. Io non sono un fondamentalista, da quello che ho capito nemmeno Cardini lo è, quindi probabilmente domani usciremo nella maniera dei pellegrini non fondamentalisti. Ed ecco che allora adesso vi racconteremo un pochettino quello che abbiamo visto stanziali in questa città, e soprattutto faremo alcune osservazioni su questa cattedrale, la quale naturalmente è una cattedrale, una chiesa come ce ne sono tante, ma è piena di simboli, è piena di monumenti, è piena di tombe e così via, e quindi è anch'essa un archetipo in qualche modo della religione cattolica e più in generale della spiritualità.
Buongiorno, o meglio buonasera. Siamo a Burgos, come diceva poco fa Pier Giorgio, e siamo in un certo senso nel centro della Spagna. Non è proprio che sia il centro geografico, ma è, diciamo così, il centro, uno dei centri storico-culturali. Burgos è una piccola città fondata verso la fine del IX secolo per volontà del re Cristiano di León. In quel momento la Spagna aveva una situazione che possiamo spiegare rapidamente. A nord c'erano un paio di regni cristiani residui, dopo che all'inizio dell'VIII secolo gli arabo-berberi avevano occupato la Spagna e gran parte degli spagnoli si erano naturalmente convertiti all'Islam, anzi gli arabo-berberi erano piuttosto pochi. Dopodiché i musulmani praticamente organizzano quasi tutta la Spagna in una serie di emirati fra loro indipendenti, i cristiani d'accanto loro si isolano nella parte nord della Spagna, corrispondente al nord del bacino dell'Ebro e ai monti Cantabrici. Da lì poi comincia quel fenomeno che finirà alla fine del XV secolo, che di solito si chiama la Reconquista, cioè i cristiani man mano conquistano tutta la Spagna, organizzano nuovi regni, eccetera. Burgos è proprio la cerniera fra due grandi regioni storiche, che sono la Castiglia e il León, ed è il luogo dove si incrociavano la vecchia via del Camino di Santiago, di cui abbiamo già parlato, avete già parlato e riparleremo anche in seguito, e la via che andava dal nord, dai porti del nord sull'Atlantico, scendeva verso il sud, quindi un luogo alla confluenza dei due fiumi che sono l'Arlanzón e l'Avena, un luogo strategico fondato proprio in un certo senso già per smistare questi pellegrini che dall'Europa arrivavano sempre più numerosi verso la tomba dell'Apostolo Giacomo, che era stata scoperta un pochino prima, verso gli anni 30 del IX secolo. Queste sono le coordinate geostoriche che è necessario sapere, perché altrimenti non si capisce granché del Camino di Santiago. Ora, di Burgos si possono dire molte cose. Per grandi linee, Burgos è stata per molto tempo la capitale del Regno di Castiglia, che è germinato dal Regno di León, poi è diventato indipendente, poi alla fine si è unito ma mai fuso col Regno di León, sono rimasti due regni indipendenti. La Spagna ha questa caratteristica, questo mosaico di regni, di principati, eccetera. È stata a lungo la capitale del Regno di Castiglia fino alla fine del 400, quando la capitale passò a Valladolid e poi andò, e poi con gli Asburgo successivamente a Madrid. È importante questo, ricordarsi questo, perché proprio qui a Burgos avvenne un importantissimo incontro fra la regina Isabella di Castiglia, che era stata la grande patrona del viaggio di Cristoforo Colombo, e Cristoforo Colombo stesso, che nel 1497 venne qui a Burgos a relazionare alla regina, ma c'era anche il marito Ferdinando di Aragona, su quello che stava succedendo. Poi Burgos successivamente è una grande città di arte, di cultura. Bisogna anche ricordare che fra il 1936 e il 1939 qui i nazionalisti, quindi la parte del generale Franco, eccetera, organizzarono il loro governo, quindi una città veramente che riassume un po' in sé gran parte della storia di Spagna.
Dopo aver brevemente inquadrato la città di Burgos da un punto di vista storico e geografico, concentriamoci allora su questo gioiello architettonico che è la sua cattedrale. Lo storico potrà dire naturalmente molto di più, ma anche il matematico ha qualche cosa che lo attrae in generale nelle cattedrali e poi in particolare in questa qua. Ad esempio, guardando, come stiamo facendo ora, la facciata principale di questa cattedrale, vediamo anzitutto che due volte almeno si ripete un simbolo che sembrerebbe arrivare da altri luoghi, cioè quella che in genere viene chiamata la stella di David, che si ottiene intersecando due triangoli equilateri e mettendone uno con un vertice rivolto all'insù e l'altro con un vertice rivolto all'ingiù. Questo è ovviamente un simbolo che si ritrova non soltanto in Europa e in Medio Oriente, ma anche in Estremo Oriente. Per esempio in India sta a significare la potenza maschile del lingam, quella rivolta all'insù, e invece il simbolo della sessualità femminile, lo yoni, rivolto all'ingiù, e la loro intersezione naturalmente è il rapporto sessuale e poi per estensione il rapporto amoroso, addirittura trasfigurato religiosamente quando si parla del lingam di Shiva naturalmente e dello Ione di Parvati. Ebbene qui invece sta a indicare un simbolismo che poi ci racconterà Cardini, ma per il matematico questa è una figura appunto anzitutto ottenuta attraverso due poligoni regolari uguali, due triangoli equilateri, ma se lo guardiamo bene è anche un esagono regolare su ciascuno dei lati del quale viene apposto un triangolo equilatero, è quello che si chiama un esagono stellato. Ci sono tanti altri esempi di poligoni del genere, ad esempio un pentagono stellato e il famoso pentacolo che si trova fin dai pitagorici nella nostra cultura, lo si trova sulla porta dell'ufficio di Faust, nel Faust di Goethe, e lo si trova ovviamente anche diventato poi il simbolo per esempio delle Brigate Rosse. E poi c'è un'altra cosa importante, cioè il rosone. I rosoni sono un po' il banco di prova dei matematici, perché niente meno che Leonardo, del quale tra l'altro poi nel museo abbiamo visto un'opera perlomeno attribuita a lui. Ebbene, è stato Leonardo a classificare tutti i tipi possibili di rosoni, e la classificazione è molto semplice, uno dei primi teoremi importanti della matematica rinascimentale. I rosoni si classificano in base a due caratteristiche: anzitutto il numero di spicchi che hanno, in questo caso per esempio questo rosone ne ha 12, ovvi riferimenti agli apostoli e così via, alle costellazioni, e l'altro, il secondo secondo caratteristica di classificazione, è il fatto se il rosone cambia forma una volta che lo si guarda dall'esterno oppure dall'interno. In questo caso non cambia forma, ma ci sono cose che cambiano. Ad esempio, basta ricordarsi una croce a braccio uguali che è simmetrica dall'interno e dall'esterno, e una croce invece uncinata che può cambiare la sua direzione a seconda che venga usata in India come simbolo del Buddha oppure in Occidente come sfortunatamente il simbolo dei nazisti.
Bene, la cattedrale di Burgos. La cattedrale di Burgos fu cominciata nella prima metà del 200 sotto il regno di Ferdinando di Castiglia, Ferdinando III, detto il santo perché è stato canonizzato, e si era al tempo in cui tutta l'Europa praticamente veniva coperta di cattedrali e in tempo in cui la Chiesa romana imponeva come segno di unità di tutte le chiese episcopali che le erano subordinate, che le cattedrali fossero sempre dedicate alla Vergine Maria. Quindi naturalmente le cattedrali, come tutte le chiese cristiane, sono orientate, nel senso che la facciata è rivolta a ovest e l'abside è rivolta a est. Quindi la facciata di una cattedrale si vede bene nel pomeriggio quando il sole la inonda e si vede meno bene la mattina, e il fedele che entra dalla porta entra da ovest, che è il luogo dove il sole muore, il luogo della morte, il luogo della materia, e progredisce poi verso est, verso la luce, verso il sole. La cattedrale di Burgos è importante, intanto è uno dei più belli esempi del gotico, che è ormai un gotico maturo, anche se in realtà la fabbrica della cattedrale è andata avanti molto a lungo, la chiesa è stata finita soltanto all'inizio del Cinquecento, quindi ci sono anche degli elementi di gotico fiorito, gotico internazionale o gotico fiammeggiante, come si usa dire. All'interno della cattedrale il pezzo forte storico è costituito da una semplice lastra di porfido sotto la quale dorme, insieme con la consorte, Doña Jimena, la madre di re Alfonso VI di Castiglia, dorme, dicevo, Rodrigo Díaz de Vivar. A noi italiani questo nome dice pochissimo, ma agli spagnoli dice molto, perché uno dei grandi eroi nazionali spagnoli è il Cid Campeador, che proprio qui a Burgos ebbe i suoi principali exploit. Ne parla anche Ezra Pound in un bellissimo brano dei Cantos, in cui parla proprio dell'arrivo del Cid a Burgos, quando ormai era caduto in disgrazia del re, perché il Cid accusava il re di aver ucciso il suo fratello per motivi politici, eccetera, e ci fu un momento di disgrazia. La cattedrale, come tutte le cattedrali cristiane gotiche, è impiantata su un ordine rigoroso dal punto di vista architettonico e teologico. Le due guglie della facciata significano quella nord l'umanità e quella sud la divinità del Cristo, oppure significano anche, in quanto dedicate alla Madonna, quella nord la verginità, perché Maria è vergine secondo la natura, e quella sud la maternità, perché Maria è madre, pur essendo vergine, secondo la volontà di Dio, quindi il piano divino. Il ponte superiore che colloca le due, che collega, volevo dire, le due torri, è appunto il simbolo di questa unione. Così come il rosone, Freddy diceva molte cose, si può aggiungere che per i cristiani la stella di Davide è anche proprio il simbolo delle due nature del Cristo: il triangolo ascendente con la punta verso l'alto, la natura divina, il triangolo discendente verso il basso, la natura umana, e i 12 cerchi che l'accompagnano in questo rosone sono i simboli dei 12 apostoli, ma possono essere anche i simboli dei 12 mesi e delle 12 costellazioni, quindi il Cristo visto come Cronocrator, signore del tempo, e Cosmocrator, signore del cosmo.
In una delle innumerevoli cappelle che compongono questa cattedrale c'è un affresco molto interessante che ha colpito la mia attenzione, forse in maniera un po' obliqua rispetto a quello che era l'intenzione di coloro che ce l'hanno messo, ed è l'affresco che rappresenta il famoso albero di Jesse, o Jesse detto all'inglese, in cui si rintraccia la genealogia di Cristo, partendo per l'appunto da questo personaggio, dal suo ventre germoglia un grande albero, i cui rami sono le varie generazioni che passano attraverso il re Davide e arrivano fino a Giuseppe, che era il padre putativo di Gesù, come tutti sapete e sappiamo. Ecco, a me quell'albero però di generazione ha fatto venire in mente un brano del libro di Darwin che sto leggendo, il quale ogni tanto vi racconto alcune parti, così come abbiamo finito il primo terzo del nostro cammino arrivando a Burgos, io ho finito anche la prima parte del libro di Darwin sull'origine della specie, quello che descrive per l'appunto questo meccanismo che è anzitutto della selezione artificiale fatta dagli allevatori, poi della selezione naturale fatta dalla natura, in cui le piccole variazioni che avvengono casualmente vengono selezionate nella lotta per la vita e quelle migliori si mantengono e quelle invece peggiori, naturalmente intendendo migliore o peggiore semplicemente dal punto di vista della sopravvivenza, vengono eliminate. Ebbene, ho cercato anche di rivendicare in tante conversazioni con Alzania una spiritualità della scienza ed ecco che guardando questo albero di Jesse mi è venuto in mente per l'appunto la fine del capitolo quarto delle origini della specie sulla selezione naturale, di cui vi leggo alcuni brani. Dice Darwin: è un fatto veramente meraviglioso, anche se non ce ne rendiamo conto perché è troppo consueto, che tutti gli animali e tutte le piante attraverso il tempo e lo spazio siano collegati gli uni agli altri. Altri per gruppi subordinati ad altri gruppi. Se le specie fossero state create indipendentemente, nessuna spiegazione di questo tipo di classificazione sarebbe possibile, ma essa si spiega invece con l'eredità e con l'azione complessa della selezione naturale che comporta estinzione e divergenza dei caratteri. Questo è l'aspetto, per così dire, spirituale, una specie di contrapposizione della visione scientifica o scientista, qualcuno direbbe, no, rispetto invece a quella religiosa del Genesi, in cui tutte le specie vengono create una volta per tutte, già fatte. Ebbene, qui arriva questa metafora appunto che mi ha ispirato questa lettura, cioè Darwin dice: le affinità di tutti gli esseri della stessa classe sono state spesso rappresentate con un grande albero. Credo che questa similitudine corrisponda bene alla realtà. Come i germogli crescendo danno origine a nuovi germogli e questi, se vigorosi, si ramificano e superano da ogni parte un ramo più debole, così per generazione io credo che sia avvenuto per il grande albero della vita che riempie la crosta terrestre con i suoi rami morti e rotti e ne copre la superficie con le sue sempre rinnovantisi meravigliose ramificazioni. Ecco, forse leggere questi classici della divulgazione, ma anzi del pensiero scientifico, forse ci riesce a far capire come la spiritualità, il senso del mistero ci siano anche per appunto nell'impresa scientifica e non soltanto in quella umanistica o addirittura in quella religiosa. E avete sentito Darwin per l'appunto fare la stessa metafora che abbiamo visto appunto raffigurata in una cattedrale, in un caso per rappresentare la genealogia di un profeta o di una divinità e nell'altro caso invece per rappresentare il modo in cui si sono evolute su questa terra le specie viventi che noi osserviamo intorno a noi. Come sapete c'è un sito della RAI che si chiama www.radio3.rai.it sul quale potete trovare il cammino con le fotografie che noi scattiamo ogni giorno, con gli MP3 delle trasmissioni dei collegamenti che abbiamo fatto all'indietro. Ci potete scrivere a ilcammino@rai.it e molti ci scrivono e noi a volte rispondiamo. Molti sono soddisfatti di ciò che sentono e che noi diciamo, alcuni no, ovviamente ci mancherebbe altro. E uno di questi ascoltatori che non sono soddisfatti mi ha scritto una mail piuttosto brusca dicendomi: ho acceso la radio, c'era mio figlio in macchina, ho sentito che parlava o di Freddy e gli ho detto: adesso arriverà una sciocchezza in breve tempo, e dopo due minuti alla sciocchezza è arrivata e lui dice come esempio di sciocchezza che era arrivata il fatto che Hitler fosse fosse cattolico. Ora, naturalmente, detto da un matematico, questo non ha nessun valore, però abbiamo uno storico. Allora chiediamo a Franco Cardini quali erano i legami di Hitler col cattolicesimo, e mentre ci siamo, magari anche quelli di Franco, visto che ho citato pure Franco in quell'intervento.
Beh, è difficile dire tutto in 4 minuti. Comunque, Hitler era fondamentalmente un darwinista, come si sanno, e naturalmente non se la caverà così a buon mercato su questa faccenda dell'evoluzione Darwin e la Bibbia, perché ci torneremo. Credo, essendo cattolico, credo in quello che diceva un mio correligionario, Galileo Galilei, che Dio si esprime attraverso la natura e attraverso le scritture, e che i due linguaggi non possono essere in contraddizione. Ne riparleremo. Hitler cattolico, dunque certamente Hitler era cattolico d'origine, aveva un grande rispetto per la Chiesa, lo dice lui nel Mein Kampf, da piccolo aveva sognato addirittura di diventare abate, forse di un qualche monastero dalle parti della sua città natale, ma in realtà distinguiamo i due piani. Sul piano della fede e sul piano dell'ortodossia è da escludersi che Hitler fosse cattolico, e più volte ha parlato con molta durezza, non tanto del cattolicesimo, che è una delle confessioni della religione cristiana, proprio quanto ha parlato con disprezzo e con durezza della religione cristiana in quanto tale. Però a livello, voi sapete che esistono anche i cattolici sociologici, la maggior parte degli italiani sono dei cattolici sociologici, perché battezzati, magari cresimati, vanno in chiesa a sposarsi, però in realtà non sono credenti, o sono credenti soltanto così per modo di dire. Ecco, Hitler era un cattolico sociologico in quanto battezzato, ed era anche qualche cosa di più, perché bisogna dire, a parte la sua ammirazione per la Chiesa cattolica, che però era tutta politica in termini di volontà di potenza, la Chiesa cattolica come modello di gerarchia, di ordine, eccetera, bisogna dire che Hitler fino all'ultimo momento, ed è morto, come sapete, nella notte tra il 30 aprile e il 1 maggio del 1945, non ha mai cessato di pagare il Kirchensteuer, cioè la tassa che in Germania si pagava e si paga ancora secondo l'appartenenza religiosa. Forse lo faceva in omaggio alla madre, la madre era profondamente cattolica, Hitler era molto attaccato alla memoria della madre, può darsi che l'abbia fatto per questo. Certo, questo è un dato di fatto, a livello socio-istituzionale Adolf Hitler è sempre stato un cattolico.
Bene, allora il nostro riposo è terminato e da domani si ricomincia. Ci aspettano 6 tappe che, a seconda dell'atteggiamento, possono essere considerate come metafisiche, spirituali, oppure come tremende e noiose. Sono le tappe che ci porteranno da Burgos a León, attraverso circa 200 chilometri sulla meseta. Il motivo per cui si chiamano queste tappe metafisiche e spirituali è che il paesaggio sarà piuttosto monotono, non ci saranno più le pinete, le montagne, le colline, bensì lunghe strade attraverso la campagna. Domani andremo da Burgos a Hontanas. La tappa in teoria sarebbe di 29 chilometri, ma poiché, come abbiamo già annunciato, né Cardini né io siamo dei fondamentalisti, usciremo dalla città nella maniera canonica, cioè attraverso un'auto, e poi incominceremo subito dopo, appena il cammino si distacca dalla strada asfaltata e dal traffico, ed entra invece per l'appunto nella campagna. Passeremo praticamente una tappa pianeggiante, quindi ci rimarranno una ventina di chilometri, forse 21, in pianura. Passeremo attraverso un paio di paesini, Rabé della Calzada, se Hornillos del Camino, e arriveremo per l'appunto domani sera a Hontanas. E sarà dura, io credo, ricominciare a camminare dopo gli ozi, anche se concentrati, di una giornata, e comunque lo faremo, credo, anzi cominceremo a testarci, perché ormai appunto ci sono altri pellegrini, dico altri al plurale, perché nel frattempo è arrivata pure mia sorella, alla fine della settimana arriveranno altri amici, alcuni dei quali, poiché sono anche loro lavoratori nel campo dei media, probabilmente ospiteremo nelle nostre trasmissioni, ma non vi dico nulla perché è bene le sorprese tenerle, altrimenti non sarebbero sorprese. E quindi non ci resta ormai che ringraziare coloro che ci hanno aiutati per questa puntata, anzitutto a Roma. C'è questa storia delle rose, io credo che sia inutile dire di mandare le rose alla regia perché intanto da quello che ho capito non arrivano, però forse magari l'appello arrivando da me potrà essere più accattivante. Elisabetta Parisi e Giovanna in Sardi a Roma e qui i soliti tre, cioè Chiara Galli, Giovanna Savignano e Maurizio Lepri. Ricordatevi il sito, ricordatevi la mail, naturalmente, ilcammino@rai.it, dateci suggerimenti, fateci delle osservazioni, fateci delle critiche e noi cercheremo in qualche modo di rispondervi e di affrontare anche i problemi che ci ponete.